Si è lodato il nome del Signore per tutta la sua bontà, le sue manifestazioni di grazia e in particolare per la sua preziosa e santa parola, nella quale è racchiuso il suo intero disegno per l'umanità. E credo che non ci sia stato da molto tempo un periodo in cui si potesse ripetere: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Crediamo di vivere in un tempo in cui la profezia biblica si adempie in modo visibile davanti a noi. Non ha più bisogno di essere interpretata, ma come già detto spesso è sufficiente vederla nel suo adempimento e collocarla nel giusto contesto. Ma abbiamo anche sentito che non tutti credono alla predicazione. La fede che viene dalla predicazione è un dono per coloro che credono in ciò che viene annunziato attraverso la predicazione. Non esiste fede che provenga da Dio che possa esistere al di fuori della predicazione della parola. Possono esserci opinioni umane e molto altro ancora, ma otteniamo il collegamento con Dio attraverso la fede autentica solo se lasciamo che la parola ci parli e veniamo guidati dallo Spirito, venendo così portati in completa armonia con Dio. Sono tante le cose che accadono di cui si deve o si può parlare a secondo di come si voglia vedere, in particolare anche nel nostro paese, in tutta Europa, e spero che nessuno abbia l'impressione che stiamo tenendo qui una conferenza politica. In realtà non è di questo che si tratta, ma quando accadono cose che fanno parte della profezia biblica, allora dobbiamo affrontarle. Da più di 20 anni ho ripetuto più volte ciò che sarebbe accaduto, ovvero la proclamazione della pace e sicurezza. Ho detto anche che a tal fine è necessario che la divisione del paese e del continente abbia fine. Voi lo sapete bene, voi che avete ascoltato per tutti questi anni ciò che è stato detto. Non so se solo come popolo invitiamo tutti i nostri vicini, perché a breve non avrà più importanza quale nazionalità abbiamo portato con noi, ma tutto confluirà in questo impero romano che sta sorgendo davanti a noi. E proprio oggi ho finito di scrivere una lettera circolare, ne parlerò brevemente. Per quanto riguarda lo sviluppo, siamo infatti giunti alla fine dei giorni. E vorrei che vedessimo anche molto chiaramente: ai tempi di Gesù, il nostro Signore, era a Roma a esercitare il dominio. Ho appena riletto, fu l'occupazione romana, furono i soldati romani a intrecciare la corona di spine e a metterla su capo del Signore. Bisogna confrontare la storia con ciò che accadde allora e collocare le cose nella giusta prospettiva. Quando Paolo parlò davanti a Festo, ad Agrippa e a Felice, dovette rispondere delle sue azioni. era fiero di essere cittadino romano. Altri avevano dovuto pagare a caro prezzo questa cittadinanza. Lui era un cittadino romano e lo ha testimoniato qui. E lo dico solo per chiarire cosa comporti la profezia biblica per la fine dei tempi e cosa abbia predetto. In Atti 22, dal versetto 25 è scritto: quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato? Potete continuare a leggere, se volete, fino alla fine del capitolo. Vorrei poi leggere ancora dal capitolo 24 degli Atti degli Apostoli, precisamente i versetti 4 e 5. Ora, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di ascoltare brevemente secondo la tua benevolenza. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che fomenta rivolte tra tutti i giudei in tutto l'impero romano ed è capo della setta dei Nazareni. In tedesco il termine è in tutto l'impero romano. Il profeta Daniele, come possiamo leggere, vide il mare del mondo in movimento e vide come quattro potenze rappresentate come animali emersero da questo mare del mondo. Egli vide lo scorrere dell'intero tempo fino ai nostri giorni. Il veggente sull'isola di Patmo ha visto la stessa cosa nel capitolo 13 dell'Apocalisse, ovvero una potenza che emerge dal mare. Dio ha sempre usato simboli e se osserviamo i singoli e stemmi dei paesi, qui un'aquila, là un altro animale come simbolo nazionale. E prima che i popoli potessero usarli in questo modo, Dio aveva già mostrato e illustrato in visione ciò che sarebbe accaduto. Il veggente sull'isola di Patmo ha spiegato che questa potenza era presente, poi non era più e poi è riemersa ed ha esercitato appieno il suo potere perché il dragone stesso gli aveva dato il suo trono. So che per molti questo potrebbe sembrare difficile in questo momento che non si sa bene cosa farne, ma dato che viviamo effettivamente in un periodo così grave, dobbiamo anche parlarne. Tuttavia sono consapevole che forse ci sono persone nuove che non hanno mai sentito la parola né tantomeno la predicazione del Vangelo in questo modo, per non parlare delle dottrine o della parte profetica della storia della salvezza. Eppure tutto ciò che è scritto nella Bibbia è importante. Non c'è nulla che si possa semplicemente ignorare o trascurare, specialmente se riguarda i nostri giorni e abbiamo semplicemente bisogno di chiarezza da parte di Dio. E questa chiarezza non viene da una cattedra qualsiasi, ma deve esserci donata dalla parola attraverso lo Spirito Santo per grazia. E allora è proprio vero che siamo istruiti da Dio e guidati nei dettagli che oggi sono semplicemente di grande attualità. Come ho appena detto, si tratta quindi del fatto che qui nell'Europa centrale sta sorgendo l'ultima potenza mondiale e sta sorgendo sotto i nostri occhi. La divisione è finita, abbiamo il 3 ottobre, lo dico ora come tedesco, e per favore che tutti i nostri amici capiscano, mi sono venute le lacrime agli occhi, non solo una volta ma spesso, perché appartengo alla generazione della guerra. Non lo nascondo, ho dovuto indossare l'uniforme della gioventù itleriana quando avevo ancora 12 anni, ho vissuto l'ultima parte della guerra, ho vissuto in prima persona la divisione e anche ciò che ne è seguito. Ogni volta che attraversavo il corridoio o andavo in altri paesi, ho avuto modo di percepire abbastanza spesso ciò che tutto ciò ha comportato. I colpevoli non c'erano più e il popolo soffriva. Vorrei che tutti i nostri vicini capissero che dal suolo tedesco non partirà mai più una guerra. Mi commuove qualcos'altro, ovvero il seguente pensiero, cioè che da questo suolo è scaturita tanta sventura. Col saluto Heil era legata molta sventura per i nostri popoli vicini, per mezzo mondo e infine anche per il nostro stesso popolo. Possa essere volontà di Dio che il compimento della riforma che conduce infatti alla completa restaurazione all'ordine divino del cristianesimo primitivo possa, se ciò è gradito al Signore, partire da qui e diffondersi in tutto il mondo e che sia reso un servizio alla Chiesa del Dio vivente, con ogni fedeltà e in tutta sincerità, affinché Dio possa venire a guidare il suo popolo secondo la sua giustizia. Non abbiamo ricevuto uno spirito nazionale, ma lo spirito di Dio, e sappiamo che il Signore chiama il suo popolo, il suo gregge redento da tutte le lingue, popoli e nazioni. La prova ne è oggi fornita in mezzo a noi. Anche Dio non pensa in termini nazionali, pensa all'umanità intera e per questo ha già detto ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Ma affinché la scrittura si adempia e possa essere esercitata ancora una breve persecuzione, una pressione su coloro che non si allineano e non si sottomettono, tutto questo deve avvenire e si possa proclamare pace e sicurezza. Non approfondiremo questo argomento poiché se ne parlerà nella lettera circolare. Potremmo poi tornarci in ulteriori pubblicazioni. Ciò che mi commuove molto di più è il fatto che Dio abbia tanta fatica a portare gli uomini a credere in Lui. Bisogna solo immaginare che Dio debba supplicare e implorare affinché egli si creda. Chi pensiamo che sia Dio in fin dei conti? E chi ha il diritto e può permettersi di mettere in discussione e dubitare di ciò che Dio ha detto nella sua parola? Credo che dobbiamo renderci conto che abbiamo a che fare con il Dio vivente, che nel giorno del giudizio chiamerà davvero tutta l'umanità a rendere conto delle proprie azioni. Nel frattempo, però, e questo può sembrare strano in questo momento, sembra o è addirittura così che Dio abbia lasciato la decisione all'uomo. Già all'inizio, nel giardino dell'Eden, l'uomo poteva scegliere, poteva prendere una decisione. Poteva credere o non credere, essere obbediente o disobbediente, seguire o trasgredire, e sembra che sia così fino alla fine. È arrivata la trasgressione accompagnata dall'allontanamento da Dio, e così l'uomo degenerato è separato da Dio, ha seguito le proprie vie e le segue ancora, finché non troverà la via, la verità e la vita. Forse dovrei essere ancora più chiaro. Fin dall'inizio è iniziato l'uccidere. Caino è stato il primo assassino, e questo continua fino ai nostri giorni. Chi vuole uccidere, uccide. Chi vuole rubare, ruba. Chi vuole mentire, mente. Ognuno fa ciò che vuole. Chi vuole ingannare, inganna. E gli uomini pensano di poterla fare franca con tutto. E poi ci sono anche quelli che pensano che con la morte sia tutto finito. Ma non è così. C'è una vita dopo la morte. C'è un momento in cui si renderà conto. E la Sacra Scrittura ci insegna che l'ira di Dio rimane su tutti coloro che non accettano la grazia in Cristo. È davvero necessario che le persone si lasciano inserire nel piano di Dio, sperimentino la salvezza della loro anima e la liberazione dal proprio io, vivano una conversione, un cambiamento radicale, giungano così alla fede viva nel Dio vivente. Abbiamo ascoltato una splendida introduzione, ma sarò sincero. Preferisco i passi biblici che mettono in risalto gli aspetti positivi piuttosto che quelli che sottolineano il rimprovero. Ma entrambi sono stati riportati in modo equilibrato nelle Sacre Scritture. In Atti 13 leggiamo: tutti coloro che erano destinati alla vita eterna divennero credenti. In precedenza, sempre negli Atti degli Apostoli, leggiamo: e la moltitudine dei credenti era un cuor solo e un'anima sola. Qui ci è già stato trasmesso il concetto di unità in Cristo, non diversi modi di pensare e opinioni, ma il modo di pensare di Gesù Cristo che dimora in tutti noi. Il pensiero di Gesù Cristo deve dimorare in tutti noi, e questo è ciò che conta, perché così è scritto: ciascuno abbia in sé lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia affinché Dio ci parli direttamente attraverso la sua parola, e poi anche noi possiamo dargli una risposta. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 7, leggo l'ultimo versetto, il versetto 37, Marco 7, versetto 37. Ed essi, meravigliati, dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti. Abbiamo appena detto che l'umanità separata da Dio fa ciò che vuole e pensa di non dover rendere conto né a se stessi né agli altri, tanto meno a Dio. Qui abbiamo a che fare con l'opera del nostro Signore, e anche allora le opinioni erano divise. Alcuni credevano, altri no. Gli uni dicevano: mai un uomo ha parlato come parla costui. Gli altri dicevano: a Beelzebul, ed è per mezzo di lui che avviene tutto questo. Le opinioni sono sempre state divise, e la massa ha definito il divino come proveniente dal nemico, e viceversa. A meno che Dio non ci conceda la grazia, anche noi commetteremo un errore di giudizio. È quindi necessario che investighiamo la Scrittura e vi troviamo la nostra risposta. Vorrei leggere dal Salmo 33, dal versetto 6 al 12. In realtà avrei voluto leggere questo testo per primo, Salmo 33, dai versetti 6 a 12. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Ora abbiamo avuto molti filosofi che hanno spazzato via il racconto divino della creazione del cielo e della terra, e che hanno parlato della cellula primordiale della vita che si è sviluppato, che dovrebbe svilupparsi da essa, del Big Bang e così via. Chi crede ancora oggi a ciò che abbiamo appena letto? Poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Stranamente ora c'è un intero movimento che semplicemente non riesce più a digerire la dottrina di Darwin e di tutti gli altri, e dice che non può essere vera. In qualche modo dietro a tutto questo deve esserci stata una grande intelligenza. Ci sono alcuni anche tra gli studiosi che stanno tornando in sé. Continuo a leggere dal versetto 10. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano d'età in età. Ora viene il versetto 12. Beata la nazione il cui Dio è il Signore. Beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Esiste un'elezione che non va vista in modo parziale, come se Dio avesse scelto alcuni e non altri. C'è un'elezione basata sulla divina prescienza. Dio sapeva chi avrebbe creduto e chi no, chi avrebbe accettato e chi no, e per questo ha potuto iscrivere i nomi di coloro che sarebbero giunti alla fede in Lui nel libro della vita già prima della fondazione del mondo. Dio è un Dio onnisciente, onnipotente, onnipresente. Davanti a Lui si inchini l'intera umanità e riconosca ciò che Egli ha fatto per il nostro bene e la nostra salvezza. ma ne trarranno beneficio solo coloro che accolgono e accettano veramente ciò che Dio ha predisposto. Per quanto riguarda l'elezione e la chiamata in generale, la Chiesa del Signore, vorrei leggere alcuni passi da Esodo capitolo 19, Esodo capitolo 19, dai versetti 3 a 6. Esodo capitolo 19 dai versetti 3 a 6. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Io credo in ciò che è scritto qui. Credo che Dio, il Signore, sia un Dio personale. Credo al 100% a questo racconto. È disceso nel fuoco sul monte Sinai, ha parlato con Mosè, tutta la comunità del popolo ha udito la sua voce, ha visto il fuoco e anche il fumo salire. Qui è molto importante riconoscere che Dio conduce a sé i suoi per avere comunione con loro, però esige l'obbedienza alle sue istruzioni affinché l'alleanza che ha stretto con noi sia mantenuta anche da parte nostra e non venga infranta. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. E prima aveva detto: dunque se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. È infatti vero che la prima disobbedienza ha causato la prima separazione tra Dio e l'uomo. E ogni disobbedienza a Dio, cioè anche alla sua parola, ci separa effettivamente da Dio. E dobbiamo fare i conti con il fatto che, come è scritto, come figli di Dio obbedienti. In effetti ci sono sempre due tipi di figli, quelli obbedienti e quelli disobbedienti. Per questo l'Apostolo Paolo scrive: conducete la vostra vita come figli di Dio obbedienti. Dio vuole fare di noi figli obbedienti, nei quali si compiace, che può benedire, nei quali può riporre la sua fiducia, non nei quali deve essere adirato, che deve castigare, ma che può effettivamente benedire e rendere di benedizione. Nel Nuovo Testamento Pietro riprende questo concetto, scrive in 1 Pietro capitolo 2, versetto 9. 1 Pietro capitolo 2 dal versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Qui non si parla più di un popolo come nazione, ma del popolo di Dio, la schiera dei redenti. Così come nell'Antico Testamento Dio ha chiamato e scelto un popolo fra tutti gli altri popoli, così nel periodo del Nuovo Testamento e della Nuova Alleanza chiama una Chiesa da tutti i popoli, lingue e nazioni. E questa Chiesa costituisce il sacerdozio regale. È il popolo santo di Dio onnipotente, redento dal sangue dell'agnello versato sulla croce del Golgota. Qui ci viene detto ancora, voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Di questo può parlare solo chi lo ha già sperimentato. Il bello presso Dio è che tiene davvero in serbo per noi le cose promesse nella Sua parola. Dio non è un Dio che ha solo la teoria, ma anche la pratica. Possiamo avere la redenzione, il perdono, la grazia, la salvezza, fino all'unione con Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Infatti, Egli trasforma i figli degli uomini in figli di Dio. Questa è anche la richiesta del nostro Signore in Giovanni 3. Se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Attribuiamo grande importanza al fatto che in questo luogo venga annunziato alle persone il Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore, in modo che possano essere salvate se credono con tutto il cuore al messaggio di salvezza di Dio. Non vogliamo solo aver predicato, vogliamo rivedere in Dio, nella gloria, coloro che hanno ascoltato la Sua parola dalla nostra bocca. Qui ci viene testimoniato che la Chiesa del Dio vivente, questo sacerdozio regale, la Santa Chiesa, la Santa Comunità del Popolo, il popolo eletto come proprietà per proclamare le virtù di Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Per natura l'uomo, anche se diventa pio, è separato da Dio, percorre la via larga che conduce alla perdizione ed è nelle tenebre. Ma poiché la Scrittura insegna che eravamo morti nei peccati e nelle trasgressioni, questa è proprio la tragedia di tutta la faccenda. Se l'uomo separato da Dio non fosse spiritualmente morto in questo stato e non avesse più alcuna sensibilità finché non viene scosso dal Vangelo per comprendere che è separato da Dio, perché solo allora inizia la richiesta di grazia, di perdono e di salvezza. Per vedere che questo è vero, basta guardare l'umanità nel suo insieme. Separati da Dio, ma molto religiosi, questo si vede in tutte le religioni. Ovunque si prega, ovunque si offrono sacrifici, ovunque si fa di tutto, tranne proprio ciò che Dio vorrebbe che si facesse. Ed è proprio questo che conta, lasciarci inserire nel piano di salvezza del nostro Dio. A che serve se un musulmano crede che Dio terrà un giudizio e giudicherà in modo giusto? Non serve a nulla. Solo allora ha senso quando l'uomo riconosce che un giudizio non gli servirà a nulla. Abbiamo bisogno della grazia prima che venga il giudizio. E quando abbiamo ricevuto la grazia di Dio, allora si adempie ciò che il nostro Signore ha detto in Giovanni 5, versetto 24, cioè che attraverso la fede siamo passati dalla morte alla vita. Eravamo separati da Dio, ma non lo siamo più, perché abbiamo accettato per noi personalmente, mediante la fede, la riconciliazione con Dio che ha avuto luogo in Cristo. E il perdono che ci è stato donato si è effettivamente manifestato nella nostra vita. Il suo Spirito ha reso testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Dalla lettera a Tito, capitolo 2, vorrei leggere i versetti dall'undicesimo al quattordicesimo, una parola ben nota a tutti noi, Tito 2, dal versetto 11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. L'annuncio del Vangelo può inizialmente suscitare disprezzo finché gli ascoltitori non vengono colti dalla potenza del Vangelo, dalla forza di Dio che accompagna l'annuncio del Vangelo e non sperimentano questa forza come redenzione, come salvezza, solo allora possono rallegrarsi e accogliere l'annunzio con gratitudine. Ci sono passaggi nella Sacra Scrittura, ad esempio quando Stefano predicava, in cui digrignavano i denti. Non hanno potuto o voluto accogliere ciò che veniva loro annunziato. Come già sottolineato in precedenza, ci sono sempre stati due gruppi. Gli uni accoglievano, gli altri rifiutavano. E solo chi ha accettato ciò che Dio aveva da dare è stato da Lui benedetto. Anche in questi giorni non è diverso. La grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini e porta loro la salvezza, così abbiamo letto. Ma la salvezza donata da Dio e portata a noi deve essere accolta per porre fine alla sventura della nostra vita. Qui sta scritto e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Ci sono sufficienti passi biblici che raccontano ciò che era prima nello stato di incredulità e ciò che si manifesta dopo nello stato di fede. Chi rubava non rubi più. Lo leggiamo chiaramente già nel capitolo 4 della lettera agli Efesini e così via. Quindi c'è un cambiamento nella nostra vita, nella mentalità, nel cuore. In tutta la vita Dio rivela il potere della salvezza, della liberazione, del rinnovamento, della nuova nascita, della trasformazione dell'uomo nella sua totalità, fino alla completa redenzione del nostro corpo, alla sua trasformazione, al rapimento, al ritorno del nostro amato Signore e Salvatore. Abbiamo sottolineato abbastanza spesso che Dio porterà a compimento l'opera iniziata. Allo stesso modo abbiamo sottolineato laddove deve esserci il compimento, deve prima esserci stato un inizio. L'inizio con Dio può essere per te questa sera, ma prima o poi ogni persona deve sapere: in quel giorno Dio ha dato inizio a qualcosa con me, mi ha parlato attraverso la sua parola, io sono venuto a lui, ho seguito la chiamata che mi ha dato. Nel capitolo 1 dell'Apocalisse, Apocalisse 1, leggiamo i versetti 5 e 6. L'uomo di Dio porge i saluti e poi scrive. Apocalisse 1, da 5 a 6. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Così leggiamo qui, non farà ma ha fatto. Quante volte l'abbiamo sottolineato ed evidenziato? La redenzione per l'intera umanità è avvenuta da parte di Dio una volta per tutte. c'è stato un solo giorno di riconciliazione con Dio, con l'umanità, ed è avvenuto lì, sul colle del Golgota. Lì Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Ora aspetta ciascuno accettare questa salvezza e così nascere nel piano di Dio, nella Chiesa del Signore. La Sacra Scrittura dice infatti: quello che è nato dalla carne è carne. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Quello che è nato dallo Spirito è Spirito. E poi Paolo scrive ancora nelle lettere ai Corinti, al capitolo 15, non viene prima ciò che è spirituale, ma ciò che è naturale. Forse lo leggo affinché abbiamo l'esatta sequenza e anche l'esatta formulazione. In Prima Corinti, capitolo 15, dal versetto 45. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale. Poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Un'opera di Dio assolutamente compiuta, e anche questa parola è sì e amen. Così come noi siamo tutti terreni in questo corpo, nel quale già era Adamo e allo stesso modo Eva, così anche noi, quando verrà il compimento, avremo il corpo della risurrezione, come lo ha il nostro Signore e Salvatore. E lo sappiamo specialmente tutti coloro che sono stati con noi una o più volte in Israele, in particolare a Gerusalemme. La gioia più grande per una persona che crede nella Bibbia è proprio nel momento in cui ci si trova davanti alla collina del Golgota e poi si volge lo sguardo un po' a sinistra e si vede a una certa distanza la tomba in cui giaceva Cristo, ed ecco la tomba è vuota. Non è qui, così è scritto in modo così bello in lingua inglese. It's not here, for he is risen. Egli non è qui perché è risuscitato. Non bisogna cercare il vivente tra i morti, è risorto. E conosciamo tutti il meraviglioso canto di Ter Stegen: Gesù vive e con lui anch'io. Morte, dove sono ora i tuoi terrori? Sappiamo che anche la paura della morte è stata vinta, perché la morte stessa è stata vinta e Gesù Cristo è risorto il terzo giorno. Per quanto riguarda le persone che non hanno ancora visto e compreso la divisione divina del tempo, che hanno difficoltà a credere perché tutto si protrae così a lungo. E pensiamo alla parola che Pietro ha rivolto all'ultima generazione in 2 Pietro capitolo 3, 2 Pietro capitolo 3 dal versetto 2. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. E diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Qui c'è un grande problema. Le persone non sanno nulla della divisione del tempo, del tempo diviso da Dio. Forse ne hanno sentito parlare una volta che un giorno presso Dio è come mille anni nostri, ma non ci riflettono oltre. Quanto possiamo essere grati quando nella nostra generazione abbiamo la possibilità di guardare indietro e vedere questa divisione divina del tempo nelle singole epoche. Da Adamo ad Abramo, da Abramo a Cristo è ora di nuovo un'epoca di 2000 anni. E così presto si compiranno i 6000 anni e il settimo millennio sarà il regno dei 1000 anni. Nessuno conosce il giorno e l'ora, né è necessario, ma in base ai segni dei tempi riconosciamo chiaramente che ora viviamo alla fine dei giorni. Anche questa espressione si trova qui nel testo letto. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni. Quante volte si trova questa espressione alla fine dei giorni, o nella fine dei tempi, o negli ultimi giorni? E sappiamo che con ciò si intende il periodo in cui viviamo ora. E per questo prestiamo particolare attenzione all'adempimento della profezia biblica ai nostri giorni. Tutti gli uomini possono sbagliare, possono valutare male il tempo, l'uomo è fatto proprio per non cogliere il nocciolo della questione. Ma quando prendiamo la parola di Dio e la mettiamo in fila, spiegata dallo Spirito Santo, e posta come un mosaico, allora non sono gli uomini ad affermare qualcosa, ma Dio che ci dona la guida attraverso la sua parola per grazia. E per questo anche Pietro scrive, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. In questa sede abbiamo sottolineato più volte che è semplicemente necessario che Dio abbia voce in capitolo. Perché leggiamo così tanti passi della Bibbia? Per l'unica ragione che tutti gli ascoltatori sappiano semplicemente Dio stesso ci parla attraverso la sua parola. Siamo seduti davanti a Lui, ascoltiamo le parole della sua bocca, lasciando che lo Spirito Santo ce li spieghi. Vorrei leggere ancora Deuteronomio 4 e poi anche 7. Deuteronomio 4 dal versetto 20. Deuteronomio 4 come confronto. Deuteronomio 4 versetto 20. Quanto a voi il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto per farvi diventare il popolo che gli appartiene, come oggi difatti siete. Prima dovevano diventarlo, poi lo sono diventati, poi lo erano. Dovevamo essere chiamati figli di Dio, ora lo siamo. Dovevamo essere il popolo di Dio, ora siamo il popolo di Dio. Dovevamo essere perdonati, ora siamo perdonati. Tutto ciò che ci è stato promesso da Dio è diventato realtà divina. E questo versetto ci mostra che Dio realizza ciò che ha promesso per farvi diventare il popolo che gli appartiene, come oggi di fatti siete. Vorrei leggere da Deuteronomio 7, versetti da 6 a 8. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare tra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo. Ma perché il Signore vi ama, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Quando si ascoltano e si leggono questi racconti, essi ci toccano il cuore. Non è merito di un uomo, ma la grazia del nostro Dio che si è manifestata potentemente in noi. Non siamo migliori, anzi forse siamo perfino peggiori di altre persone. Qui dobbiamo dare la stessa testimonianza che troviamo scritta nella parola di Dio, poiché Dio ci ha amati. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio ha rivelato il suo amore per noi attraverso la salvezza. E chi ricambia questo amore divino accoglie con fede la salvezza che è avvenuta ed è un salvato, un perdonato, uno a cui è stata fatta grazia, un redento del Signore. Come già detto poco fa, Dio ha fatto delle promesse, poi ha creato le condizioni affinché tutte le promesse che sono sì e amen trovino effettivamente e si realizzano nella vita di coloro che hanno creduto con tutto il cuore. Nel Deuteronomio capitolo 10 ci sono ancora alcuni versetti. Deuteronomio capitolo 10 dal versetto 14. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene. Ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò Poi dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Ora arriva la parte più importante relativa all'elezione, versetto 16. Dal versetto 16. Circoncidete dunque il vostro cuore, non indurite più il vostro collo. Poiché il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali. Quante volte leggiamo nelle Sacre Scritture che presso Dio non c'è parzialità? Qui in questo testo la circoncisione del cuore, il rinnovamento del cuore, viene messa in relazione con l'elezione. Sappiamo da testi noti della Sacra Scrittura che è possibile essere condotti fuori e rimanere indietro con il cuore. E per questo leggiamo nella lettera agli Ebrei: ma essi non hanno riconosciuto le mie vie. Una chiamata fuori e un'elezione devono portare al rinnovamento del cuore. Il cuore di pietra deve esserci tolto, è un cuore che prova sentimenti, un cuore che può amare, un cuore che può perdonare, un cuore gradito a Dio deve esserci donato per grazia. Non basta dire che siamo stati eletti, ma dobbiamo anche fare in modo che il nostro cuore possa ricambiare questa elezione con la gratitudine e che possiamo effettivamente accogliere ciò che ci è stato donato da Dio per grazia. Conoscete tutti i passi della lettera agli Ebrei, per esempio Ebrei 3, seconda parte del versetto 10 e poi versetti 11 e 12. Non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. È stato così fin dall'inizio. Il nemico ha reso le cose allettanti, ha detto con grande eleganza: non morirete affatto. Ma si adempì ciò che Dio aveva detto: nel giorno in cui ne mangerete morirete. Lo abbiamo già detto prima, l'intera umanità è separata da Dio sin dai tempi di Adamo ed Eva fino ad oggi. Sul Golgata ha avuto luogo una riconciliazione con Dio, ma essa deve essere accettata e vissuta, altrimenti l'ira di Dio e la dannazione rimangono sull'uomo. E chiunque rifletta su questo, anzi mediti su cosa significa essere separati da Dio per l'eternità, lancerà un grido dal profondo dell'anima verso Dio. Ma solo allora, quando attraverso la predicazione del Vangelo saremo risvegliati da questo stato di morte in cui non sappiamo affatto di essere separati per sempre da Dio. Ecco perché si parla di risveglio. Quando si predica bisogna risvegliare, deve avvenire il risveglio. E nel momento in cui l'uomo che per natura, e questo vale per tutti noi, è separato da Dio, riconosce di essere nato e di aver vissuto nel peccato, nel momento in cui l'uomo viene risvegliato dal Vangelo, riconosce il suo stato di perdizione, invoca la salvezza dal profondo dell'anima e grida: Signore, abbi pietà di me, perdona tutte le mie colpe e i miei peccati. Sì, sii misericordioso con me, peccatore. Un peccatore, una persona che non crede in Dio, non un assassino, non un omicida, non qualcuno che ha fatto chissà cosa, ma la Sacra Scrittura ci insegna, infatti, che siamo tutti nati nel peccato. E chi persevera nell'incredulità rimane nel peccato. Ed è per questo che anche oggi, anche qui nel versetto 12 di Ebrei 3 è scritto: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Che grazia poter ascoltare il Vangelo di Gesù Cristo, il messaggio che rende liberi e felici. Che privilegio poter stare sotto il suono della parola di Dio e ascoltare ciò che Dio ha da dirci e da offrirci. E poi ancora la parola: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. È piaciuto a Dio di rendere beati attraverso la follia della predicazione coloro che credono in Lui, nostro Signore e Salvatore. Paolo dice: per alcuni la parola della croce è pazzia, per altri è potenza di Dio. Per ciascuno sarà una delle due cose. O ci scandalizziamo e non crediamo, considerandola pazzia, oppure lasciamo che la parola di Dio ci parli, giungiamo alla fede, la accogliamo, sperimentiamo la potenza di Dio che accompagna l'annuncio del Vangelo. Oggi qui può accadere ciò che abbiamo letto, credo fosse in Marco 7. Egli ha fatto ogni cosa bene. Ha guarito i malati, ha perdonato i peccati e ha detto: colui che viene a me non lo caccerò fuori. Egli darà pace e tranquillità alla nostra anima, ci farà del bene secondo la sua grazia grande e misericordia. Possa Egli aiutarci ad appartenere veramente a questa grande chiesa del Dio vivente, che Egli ha scelto come popolo santo, come re e sacerdoti, che saranno con Lui per l'eternità. Al nostro Dio che ha fatto tutto per noi e anche ora, in questo tempo di grazia conclusiva, lancia l'ultimo richiamo. A Lui sia il ringraziamento per il fatto che parla ancora, che opera ancora, che chiama ancora a sé. Beato chi oggi si mette in cammino e viene a Lui per poter portare con sé la grazia di Dio vissuta nel resto del proprio cammino di vita. Del popolo di Israele abbiamo letto, per farvi diventare il popolo che gli appartiene, come oggi di fatti siete. Possa manifestarsi oggi che non solo abbiamo udito la promessa di diventare figli di Dio o di essere il suo popolo, ma che oggi potremo diventarlo alla presenza di Dio. Ed è possibile che oggi in questo luogo facciamo esperienza di Dio. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi, apriamo i cuori. Forse c'è qui qualcuno qui che desidera consacrare la propria vita al Signore. Ad ogni proclamazione viene gettata alla rete e deve anche essere ritirata a riva. Il Signore disse allora a Pietro: ti farò pescatore di uomini. Il Signore invia la sua parola, ci fa giungere l'annuncio del Vangelo. Come ho appena detto, si getta la rete e si effettua una pesca. Chi si lascerà condurre al Signore? Chi è pronto ad accoglierlo, a credere in Lui, senza se e senza ma? Ah, quanto è grave la situazione di coloro che sono tormentati dai dubbi, che vorrebbero credere ma non riescono a farlo. Forse questi dubbi sono stati seminati da coloro che essi stessi non riuscivano a credere che la Bibbia fosse la parola di Dio, o da quelli che non lo credevano. Ma oggi la presenza del Signore, che è verace e fedele, vogliamo lasciarci alle spalle ogni dubbio, ogni incredulità, e credere con tutto il cuore in Gesù Cristo, credere che Egli è il nostro Salvatore e che in Lui ha avuto luogo la riconciliazione, sì, la nostra riconciliazione con Dio, e che Egli ha dato il suo sangue, la sua vita, per il perdono delle nostre colpe e dei nostri peccati. E per questo Pietro scrive: non siete stati riscattati con cose corruttibili, né con argento o oro, ma con il sangue prezioso dell'agnello immolato. Amati nel Signore, cari amici, fratelli e sorelle in Cristo, tutti noi dovremo comparire davanti a Dio, non solo i pii, non solo coloro che hanno creduto. In quel giorno non ti verrà più chiesto se credi o meno nel giudizio universale. I morti risorgeranno. In Apocalisse 20 leggiamo: e la morte restituì i morti, il mare restituì i morti, tutto restituì i morti, e tutti dovettero comparire davanti al tribunale, davanti al trono bianco. Cari, oggi possiamo trovare grazia e sfuggire a quella condanna attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Mentre tutti i capi sono chini e tutti i cuori sono aperti, vorrei chiedere, come talvolta si fa durante gli incontri di evangelizzazione, Chi desidera consacrare la propria vita a Dio, alzi brevemente la mano e poi la abbassi. C'è qualcuno tra noi che lo desidera? Grazie, 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 grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica, grazie. Cantiamo insieme, solo abbi fede, solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile, o solo abbi fede. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Signore fedele, hai promesso che saresti stato presente dove il tuo popolo si riunisce nel tuo nome. Amato Signore, è diventato abbastanza evidente che hai confermato la tua presenza. Non solo hai fatto questa promessa, ma l'hai mantenuta più e più volte. Anche oggi sei presente. Ti ringrazio per questo. Come Salvatore, come guaritore, come colui che perdona ogni colpa, cancella ogni peccato, che ha abbattuto il muro di separazione, che ha portato riconciliazione e perdono e ci ha trasferiti dal regno delle tenebre al regno della luce del Figlio del suo amore. Dio fedele, che privilegio poter essere riuniti al tuo cospetto, ascoltare con riverenza la tua santa parola, accoglierla nel cuore e crederci, e poi sperimentarne l'effetto come potenza di Dio che si rivela in coloro che credono. Amato Signore, perdona a tutti noi ogni colpa, copri ogni peccato, Signore. Purificaci, santificaci, sì, fa di noi persone in il cui cuore e la cui vita sono stati rinnovati secondo la parola della Scrittura di 2 Corinti 5, versetto 19 e seguenti. Se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte sono diventate nuove. Amato Signore e Dio, tu creerai persino un nuovo cielo e una nuova terra. Hai già preparato una nuova Gerusalemme e crei uomini nuovi attraverso la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo Spirito Santo. Anche ora, in questo momento, la potenza di Dio si manifesta in mezzo a noi, a tutti coloro che credono con tutto il cuore. Signore, ti ringrazio per questo, perché la tua parola non ritorna a te senza effetto, ma compie ciò per cui l'hai mandata. Ti ringraziamo per tutto, anche per questa meditazione che abbiamo potuto fare alla Tua presenza. Volgi il Tuo volto verso di noi, o Dio, donaci la Tua pace e la Tua benedizione, nel nome santo di Gesù. Amen.